Lode e ringraziamento siano al Signore. Anche questa mattina diamo il benvenuto a ciascuno di voi nel prezioso nome del Signore. È sempre un gran privilegio che possiamo ancora radunarci insieme in libertà per ascoltare la parola di Dio indisturbati. Come abbiamo già ascoltato in Luca 24, finché i due discepoli parlavano l'un l'altro, i loro occhi erano impediti. E quando il Signore cominciò a parlare con loro, allora cambiò tutta la situazione. gli occhi furono aperti, i cuori ardevano, compresero le scritture e l'adempimento delle cose che Dio aveva promesso fu dato loro. Lasciate che impariamo la lezione per la nostra via. Quando noi parliamo in merito a ciò che Dio fa, forse anche discutendo al riguardo, allora i nostri occhi rimangono impediti. Quando Egli ci parla tramite la Sua parola, allora viene luce e chiarezza. Luce e chiarezza viene soltanto per mezzo della verità. E noi abbiamo compreso che si tratta dell'adempimento della Scrittura. Si tratta dell'adempimento di quello che Dio ha promesso. Cari fratelli e sorelle, siamo riconoscenti a Dio anche per questo, che voi avete ancora i mezzi per venire. Se penso ai nostri fratelli della Finlandia, da tutta l'Europa, noi siamo radunati qui. Se si pensa inoltre a quali costi dovete affrontare per venire qui ad ascoltare la parola di Dio, allora ci ricordiamo della parola in Amos capitolo 8 verso 11, che Dio avrebbe mandato una carestia di ascoltare le sue parole, non delle interpretazioni, ma la sua parola originale. Dopotutto, voi non siete milionari. Dovete guadagnarvi il vostro pane quotidiano e guadagnarvi da vivere. E tuttavia venite per ascoltare la parola di Dio. Ed io vi prometto che se invitate ancora altri e questo edificio diventa troppo piccolo, allora noi costruiremo delle balconate per ospitare ancora più persone. Verranno dall'est, verranno dall'ovest, verranno da ogni parte. Noi non l'abbiamo progettato in quel modo, ma Dio ha voluto così, che la sua santa parola sia messa di nuovo sul candelabro. E noi crediamo che Dio ha adempiuto la sua parola e che ha adempiuto la sua promessa mandando un profeta per mettere la parola profetica, la parola per questo tempo, sul candelabro, che era stata interpretata da uomini che hanno predicato la parola per secoli. È stata rivelata alla fine del tempo della grazia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, vale a dire alla fine del giorno della salvezza, dove ogni cosa deve essere riportata nell'ordine divino affinché il Signore possa portarci fuori da ogni inganno e fuori da ogni disubbidienza, fuori da ogni cosa che non è conforme con Lui e con la Sua parola, e piazzarci indietro nell'ordine divino. L'abbiamo già espresso negli inni. Abbiamo sempre cantato con tutto il nostro cuore l'inno avendo vinto per mezzo del sangue. Un altro compositore canta: chi entrerà attraverso le porte di perle? Sarai tu, sarò io, colui che appartiene ai vincitori, colui che appartiene a coloro che staranno sul mare di vetro. Non solo nella riunione qui, ma quando Dio radunerà il suo popolo dell'Antico e del Nuovo Testamento. E quando noi con Abramo, Isacco e Giacobbe parteciperemo alla cena delle nozze. Abbiamo pure un inno in tedesco, anima che sei adombrata dalle pene, nella prima strofa. Perciò lascia che il dubbio fugga, tieni stretta a Gesù Cristo, poiché al suo figliolo egli lascia che accada solo ciò che è buono e utile per lui. Qui pensiamo già a Romani capitolo 8, verso 28. Tutte le cose cooperano il bene di coloro che amano Dio. A volte potremmo scuotere il capo in merito a ciò che ci accade, chiedendoci: era questo necessario? Era realmente necessario? Tuttavia, se è scritto che tutte le cose, senza eccezione, tutte le cose cooperano al bene, cosa diremo al riguardo? Noi abbiamo un accordo interiore e diciamo: Signore, quello che tu fai è ben fatto. E specialmente questa mattina vorrei esprimere il nostro cordoglio alla nostra sorella Menat. Ed anche lei ha espresso il desiderio di ringraziare tutti coloro che hanno condiviso il suo dolore. Naturalmente, noi tutti siamo uniti nel Signore e passeremo l'eternità insieme. Tuttavia, devo dirlo di nuovo, la dipartita del fratello Menat, con il quale sono stato insieme per molti anni, in tutti i viaggi, mi ha fatto in qualche modo riflettere se probabilmente siamo davanti ad un punto di svolta, se Dio vuole fare forse un nuovo inizio. Niente sarà più come prima. Anche questo deve essere detto, che ora noi abbiamo la possibilità di portare la parola tramite la televisione in tutto il mondo. Anche per questo noi siamo veramente riconoscenti. Forse siamo vicini alla fine, allora noi tutti realmente riflettiamo. Abbiamo parlato del tempo della fine, della fine del tempo della fine. Ora ogni cosa è così avanzata che possiamo alzare i nostri capi, perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Dunque, dobbiamo prendere nota di ciò che il nostro Signore, in collegamento a ciò, ha detto in Luca capitolo 21. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliolo dell'uomo. Perché figliolo dell'uomo? Perché egli, secondo Luca 17, ha rivelato se stesso come figlio dell'uomo. Noi abbiamo cercato di insegnare in questo posto anche ciò che si riferisce al Signore e alla sfera dei suoi compiti. Quale figlio di Dio egli è Redentore? Perché i redenti dovevano essere piazzati indietro nell'adozione. Quale figlio di Davide egli è re? Ed egli siederà sul trono della sua gloria, iniziando il suo regno. Quale figlio dell'uomo egli è profeta? E noi viviamo in un'epoca profetica. E perciò è scritto: quando il figlio dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? Perché non è scritto quando il figlio di Davide o il figlio di Dio? Perché è scritto quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede? Perché non è scritto in Apocalisse capitolo 1, io vidi il figlio di Dio o il figlio di Davide? Ma là è scritto, io vidi il figlio dell'uomo camminare in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Fratelli e sorelle, Dio ci ha dato chiarezza. Egli ci ha portato realmente nel luogo santissimo e ci ha rivelato se stesso e i dettagli del suo piano di salvezza. E noi possiamo pure piazzare il tempo della fine e gli sviluppi globali in modo biblico, non solo dal Nuovo Testamento, ma anche dall'Antico Testamento. Noi vediamo ciò che reca Daniele capitolo 2, nell'annuncio e nella realizzazione. Vediamo ciò che reca il capitolo 7, ma anche il capitolo 8, verso 25, e il capitolo 9, verso 27. Noi vediamo come ogni cosa diventa realtà davanti ai nostri occhi. Oggi non entreremo nei dettagli in merito agli avvenimenti politici. Ad ogni modo, nulla potrà cambiare ciò. Gli avvenimenti del tempo della fine hanno preso il loro corso. Noi dobbiamo soltanto accettare, sia che comprendiamo o no, sia che scuotiamo il nostro capo o no, non possiamo cambiare nulla. E quando Dio permette che accada, persino se ci addolora e anche addolora Dio, è proprio così che tutta l'umanità parla di Dio, ma in realtà è senza Dio, vale a dire lontana da Dio, separata da Dio. Soltanto coloro che ricevono la riconciliazione in Gesù Cristo e la sperimentano personalmente e sono riconciliati con Dio saranno condotti dallo Spirito di Dio in tutta la verità. Essi discerneranno ogni inganno religioso e ritorneranno a Dio e crederanno come dice la Scrittura. Mi è stato suggerito l'inno tedesco avendo vinto per mezzo del sangue. Iniziamo con Apocalisse capitolo 15. Apocalisse capitolo 15, qui nel verso 2 sta scritto Apocalisse capitolo 15 verso 2. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco. E sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Se qualcuno non sa cosa deve essere conquistato, cosa deve essere vinto, in cosa consiste il marchio della bestia e il numero del suo nome, si potrebbero predicare centinaia di sermoni in merito a questo singolo versetto ed ognuno di noi non lo avrebbe saputo se Dio, tramite il ministero del fratello Branham, non avesse rivelato il significato di tutti questi simboli. E noi siamo riconoscenti che il profeta non interpreta, ma reca il significato rivelato da Dio. E noi realmente siamo condotti dall'Antico al Nuovo e dal Nuovo all'Antico Testamento. e lo Spirito ha potuto realmente condurci in tutta la verità. Dunque, i vincitori hanno dovuto sopravvivere alla battaglia, una battaglia spirituale, e poi sono diventati vincitori. Essi hanno vinto, hanno riconosciuto chi e cos'è la bestia, questa potenza mondiale. Essi hanno compreso di cosa realmente si tratta e chi cavalca sopra questa potenza mondiale, secondo Apocalisse capitolo 17, tenendo le redini in mano. Noi non abbiamo soltanto compreso che il quarto impero mondiale è l'ultimo impero che appare politicamente e che la Chiesa Romana Mondiale è la potenza che lo cavalca, come ci viene descritto nel libro dell'Apocalisse, e come ogni chiesa e ogni chiesa libera sta ritornando nel grembo della madre, e come ogni cosa viene aggiunta, ed ognuno che non si sottomette perderà in realtà il diritto di esistere, poiché essi non si adattano da nessuna parte e non appartengono a nessun posto. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci darà la forza per perseverare fino alla fine, qualunque cosa avvenga. Noi siamo stati predestinati prima della fondazione del mondo per andare attraverso le prove, le tribolazioni, finché passeremo dal credere al vedere. Leggo di nuovo questo verso. Apocalisse 15, verso 2. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco. E sul mare di vetro, quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Egli non vide battisti, metodisti e pentecostali. Non vide il concilio mondiale delle chiese. Egli vide quelli che avevano vinto, che avevano ottenuto vittoria, che avevano combattuto la battaglia spirituale. Loro saranno sul mare di vetro con le arpe di Dio nelle mani. Loro erano degni perché avevano perseverato e perché si erano afferrati saldamente alla testimonianza della parola fino alla fine. Essi erano, sono e saranno coloro che, secondo il verso 3, cantano il nuovo cantico. Ed essi cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio. Questo si riferisce alla parte dei credenti dell'Antico Testamento, quelli che appartengono ad Israele. E Mosè, naturalmente, era quel profeta che ricevette la parola di Dio per Israele. E poi continua, non solo il cantico di Mosè, il servitore di Dio, ma è il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Andiamo in Apocalisse capitolo 21. Qui ci vengono pure mostrati i vincitori, che saranno reputati degni di adorare davanti al trono. Apocalisse capitolo 21, dal verso 5. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Oh, alleluia! Lode al nostro Dio. Dio e la parola di Dio sono fedeli e veraci. È più facile che i cieli svaniscano prima che la sua parola mi deluda. La nostra fede è ancorata nella parola di Dio. E come ho detto molte volte, nessun uomo che predica la parola è l'autorità, ma la parola stessa è la divina autorità. E noi non siamo sottomessi a un profeta, ma siamo sottomessi sotto la potente mano di Dio. Siamo sottomessi alla parola di Dio, per mezzo della quale siamo stati tirati fuori da ogni disubbidienza e incredulità, per essere messi nell'ubbidienza della fede. Poi qui dice in Apocalisse capitolo 21 dal verso 6: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. E poi viene di nuovo quel verso speciale. Leggiamo nel verso 7: chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Chi vince? Chi appartiene ai vincitori? Loro realmente possono discernere l'inganno religioso tramite rivelazione. Ovunque si parla di Dio, del cristianesimo, della religione, ovunque se ne parla. Tuttavia, Dio ha rivelato se stesso all'umanità solo in Gesù Cristo. E soltanto chi ha Lui ha la vita eterna. Ogni altra cosa conduce intorno a Dio. Leggo direttamente nel messaggio alla prima chiesa e anche nei messaggi alle altre chiese. In Apocalisse capitolo 2, verso 7, è scritto: chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince. Oggi possa Dio scrivere la parola vincitori dentro i nostri cuori. Chi vince deve essere stato prima in una battaglia. Egli deve aver vinto colui che stava sulla sua strada. Egli deve aver avuto una vittoria. Tuttavia la vittoria viene soltanto dopo la battaglia. E noi combattiamo per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. E solo se perseveriamo fino alla fine saremo coronati. Paolo scrive ai Corinzi: chi combatte deve combattere secondo le regole, altrimenti non sarà coronato. E poi noi leggiamo che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, perciò prendiamo la completa armatura di Dio. Cos'è la completa armatura di Dio? Efesini capitolo 6. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio, pienamente equipaggiati. Dobbiamo essere noi, quale chiesa, a prevalere in questa battaglia finale. Leggiamo di nuovo il verso 7 fino alla fine. Chi ha orecchio, ascolti. Tutti hanno un orecchio. La maggior parte ne hanno due. Ma l'orecchio è l'orecchio del cuore. Chi ha orecchio ascolti. E anche i nostri occhi devono essere unti con il sacro collirio, poiché così è scritto nel messaggio all'ultima chiesa di Laodicea. Io ti consiglio di prendere del collirio per ungertene gli occhi, affinché tu vegga. Noi abbiamo ascoltato nella parola di introduzione che i loro occhi erano impediti finché il Signore parlò con loro. Da Mosè, nei Salmi e nei profeti, egli mostrò loro che ogni cosa che Dio aveva promesso era stata adempiuta. Fratelli e sorelle, io lo credo e credo per tutti voi che il fratello Branham ha avuto un incarico divino, che dopo 2000 anni il Signore è disceso nella colonna di fuoco e nella nuvola, parlando al suo profeta, mandandolo, dicendo: come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Per favore, permettetemi oggi di fare un rimprovero qui. Voi che leggete tutti gli opuscoli che vengono pubblicati nel continente nordamericano e continuamente scrivono in riferimento al fratello Branham, che egli sarebbe stato il precursore della seconda venuta di Cristo. Neanche una sola volta loro scriveranno che il messaggio che Dio gli ha affidato precederà la seconda venuta di Cristo. E perciò loro danzano attorno ad un vitello d'oro e danzano continuamente intorno ad esso. Potete già notare, se torniamo indietro in Genesi capitolo 3, quando il nemico aggiunse solo una parola, cambiando tutto il significato, gettando l'intera umanità nell'incredulità, nella disubbidienza e nella caduta. Tuttavia, Dio l'ha permesso affinché solo la vera sposa presti ascolto ad ogni parola, che non chiude gli occhi ma che li apre per ascoltare esattamente ciò che è stato detto. Io l'ho scritto nella mia Bibbia quando l'ho letto per la prima volta, nell'intero contesto. L'ho scritto subito nella mia Bibbia in inglese e in tedesco. Leggo solo l'ultima parte. Così il messaggio che ti è stato dato sarà il precursore. Non tu, ma il messaggio che ti è stato dato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. E l'uomo di Dio va persino più avanti e dice: non che io sia il precursore, ma il messaggio sarà il precursore. Io non l'ho composto, ho solo messo per iscritto letteralmente e fedelmente come è stato proferito. E faccio di nuovo questa osservazione. Da tutto il continente nordamericano, tutti quelli che si riferiscono al fratello Branham dicono che era lui che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, e lasciano completamente fuori la seconda parte. E così possono giustamente passare accanto a quel che Dio ha fatto sin dalla dipartita del fratello Branham in tutto il mondo. Loro possono ridere al riguardo e farsi beffe. Dicono: ah, c'è qualcuno in Europa. Non qualcuno in Europa. C'è un Dio nel cielo. C'è un Dio nel cielo. che ha fatto un piano di salvezza e che porta a compimento questo piano di salvezza. E tutti quelli che seducono, loro fanno ciò con l'intenzione di tenere lontane le persone da quello che Dio fa attualmente e trascinare discepoli dietro di loro. Essi possono dire e insegnare ciò che vogliono ed hanno bisogno di rendere conto alla gente, non a Dio. No, in questo posto la parola di Dio è predicata in ogni verità. E tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la voce di Dio, rispetteranno la parola e le decisioni di Dio e si sottometteranno a ciò e ringrazieranno Dio con tutto il cuore. Ascoltate questo, voi gente in tutto il mondo. Dio ha un piano di salvezza e noi dobbiamo essere una parte di questo piano divino di salvezza nel nostro tempo. Come ho detto molte volte in tutto il mondo, che non c'è alcuno che potrebbe stimare e rispettare il fratello Branham e il suo ministero più di quanto lo faccia io. Perché io ho testimoniato personalmente per 10 anni, tuttavia mi guarderei di dare gloria ad un uomo. Egli era un uomo come me, come noi tutti. Tutto ciò che egli aveva gli fu dato da Dio. Un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, per il popolo di Dio in questo tempo, per riportarci al principio. Non che di nuovo sia adempiuto ciò che è scritto in Matteo 23 sulla cattedra di Mosè. Mosè era un profeta. Sulla cattedra di Mosè gli scribi si erano seduti sulla cattedra e dunque il Signore disse a loro: voi avete chiuso la porta che conduce al regno dei cieli, non vi entrate voi né lasciate entrare coloro che vogliono entrarvi. Non accade adesso la stessa cosa in tutto il mondo? Il profeta, mio Dio, io voglio conoscere quello che Dio ha detto. E quello che Dio ha detto si trova nella sua parola. Cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E se la parola di Dio è in noi, allora noi rimaniamo con la parola. Poiché è un seme divino quello che abbiamo ricevuto. Chi vince? Lo vedremo proprio ora. Ci sono due cose che vanno insieme, vale a dire la parola, il sangue e lo spirito operano in coloro che sono stati redenti per mezzo del sangue e che ricevono l'insegnamento tramite la parola, per essere santificati nella parola. Vorrei leggere in Apocalisse capitolo 3, verso 21. Alcuni versi, ma questo verso in riferimento ai vincitori che hanno vinto tutto quello che è anticristo, quello che non è biblico, ogni dottrina, ogni pratica, ogni cosa che non ha origine da Dio e ciò che non è ancorato nella sua parola è qualcosa di aggiunto, un'alterazione di quello che Dio ha detto. Cos'è che il fratello Branham ha detto in modo così bello? Una menzogna è la verità pervertita. Continuamente la parola di Dio è presa o le affermazioni del fratello Branham, ma esse vengono cambiate un po', vengono adattate. E poi la parola della verità viene distorta e pervertita. In Apocalisse capitolo 3, verso 21, noi leggiamo: a chi vince io darò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posta a sedere con il Padre mio sul suo trono. Egli ha vinto tutto ciò che insorge contro di lui. E noi sappiamo che gli scribi e i farisei e gli altri alti consiglieri erano i conduttori religiosi che si riferivano a Mosè e che si riferivano ad Abramo, che hanno recato molti problemi al nostro Signore. Egli ha vinto ogni cosa e noi vinceremo nella stessa maniera come Egli ha vinto. Cosicché siederemo con Lui sul suo trono, come Egli siede nel cielo sul trono di Dio. Noi saremo con Lui qui sulla terra, sul suo trono. Voi tutti conoscete la parola in Matteo, dove sta scritto, lo leggo, Matteo capitolo 25, verso 31. Matteo capitolo 25, verso 31. Or, quando il figliolo dell'uomo, ascoltate, quando il figliolo dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui. Adesso egli è sul trono di Dio nella gloria. Allora egli, quale figlio di Davide, starà sul trono della sua gloria, cominciando il suo regno millenniale, come annunciato in tutta la parola di Dio e come viene proclamato in Apocalisse capitolo 11 verso 15. E noi regneremo con lui, sedendo sul suo trono come egli siede sul trono del Padre. Ritorniamo in Apocalisse, vale a dire nel capitolo 5, Apocalisse capitolo 5 verso 5. Qui sta scritto: e uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone che della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette suggelli. Qui abbiamo uno dei più grandi misteri di Dio. L'apertura del libro suggellato e la rivelazione di ciò che era suggellato, che può essere ricevuto e creduto soltanto da coloro che appartengono ai vincitori. Per tutti gli altri è un'assurdità. E noi tutti sappiamo che ci sono due cose. Da un lato, il Vangelo viene predicato come testimonianza a tutte le nazioni e secondariamente affinché la chiamata fuori della Chiesa sposa possa avere luogo. La luce viene separata dalle tenebre, la verità viene separata dal falso, il biblico da ciò che non è biblico, quello che di Cristo appartiene a lui e quello che è anticristo sarà destinato all'anticristo. Ciò deve accadere in quel modo, che tramite la vera e santa parola di Dio la separazione venga messa in atto e che nessun miscuglio abbia più luogo. Fratelli e sorelle, noi non veniamo solo da diverse nazionalità, ma veniamo pure da diverse direzioni di fede. Tuttavia, qui tutte le diverse direzioni di fede devono cessare e devono sfociare in una sola direzione di fede, della quale il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, verso 38, chi crede in me, come ha detto la Scrittura. Ogni altra cosa è una fede che passa accanto a Dio. Solo la fede scritturale ci unisce con Dio. Solo la fede che è ancorata nelle promesse è una fede vivente nel Dio vivente, che opera in noi tramite la vivente parola, per mezzo dello Spirito di Dio. Ogni altra cosa è una filosofia religiosa. E se noi realmente, senza giudicare adesso, guardiamo in tutta la cristianità, quanti programmi, quante specie di cose vengono fatte, e specialmente sin dal 1989, quando l'Europa si è unita, quando i confini sono crollati, dove ogni cosa sulla terra, dappertutto, ogni chiesa ha aperto delle scuole bibliche, tutti hanno un programma, grandi programmi, e ciascuno crede di dover predicare un Vangelo di prosperità. Quando ho sentito questo termine per la prima volta, chiesi cos'era in realtà. Che tutti diventino ricchi. Che tutti diventino ricchi. Cari, noi abbiamo bisogno di quel Vangelo che ci riporta nella prosperità divina. Che ogni difetto possa essere eliminato. E che ogni spirito di disturbo possa avere fine, affinché Dio possa benedirci nuovamente dalle ricchezze della sua grazia. Umanamente parlando, non potremo portare nulla con noi, e neanche milioni, poiché come siamo venuti così ce ne andremo. Ma quello che Dio ha potuto operare in noi, quello porteremo con noi. Ciò viene dall'eternità e lo porteremo con noi nell'eternità. In Apocalisse, capitolo 17, nel verso 11, ci vengono pure mostrati i vincitori che verranno portati su. Allora, naturalmente, avrà luogo l'ultima battaglia nell'aria. Adesso noi combattiamo contro i principati, contro le potenze che esercitano la loro influenza nei luoghi alti sopra l'umanità, e cercano pure di esercitare la loro influenza sopra i credenti. Contro tutto questo noi dobbiamo resistere, avendo i nostri piedi calzati per predicare il Vangelo, cinti con la verità, la spada dello Spirito in mano. Fuori dalla bocca del nostro Signore esce una spada a doppio taglio, e la sua spada è la sua parola, e la sua parola penetra, separa e divide le giuntura e le midolla. Se ora leggiamo Apocalisse capitolo 12, qui è scritto nel verso 11, forse dovremmo leggere anche il verso 10. Ed io udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, e il regno dell'Iddio nostro, e la potenza del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che l'accusavano davanti all'Iddio nostro giorno e notte. Ed ora viene: ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposto alla morte. Cari, questa è la parola di Dio che sarà adempiuta al ritorno di Gesù Cristo, quando i vincitori saranno presi su nella gloria, e quando Satana vorrà imporsi con le sue ultime forze per ostacolare ancora i redenti, per andare nei redenti nella gloria. Ma allora entra in scena Michele. Sono così felice che il Signore non deve occuparsi ancora del nemico. Il nostro Signore ha sconfitto il nemico una volta per tutte. E la sua vittoria è la nostra vittoria. Michele lo afferra e lo scaraventa giù. Finito. Con ciò si conclude. E noi andremo su. Il sangue del nuovo patto è stato sparso. E la Chiesa del Nuovo Testamento, che ha ricevuto la parola e che è diventata la sposa parola, ha vinto tramite la parola della loro testimonianza. Poiché è la schiera riscattata, il popolo del nuovo patto, non solo confessato con le labbra, ma manifestato nella realtà. Se consideriamo pure Primo Giovanni, anche qui ci viene mostrata continuamente la parola vincitori, vale a dire chi sono realmente coloro che vinceranno. Primo Giovanni, capitolo 5, e qui leggiamo nel verso 4, poiché tutto quello che è nato da Dio o che è generato da Dio vince il mondo. Prima che continuiamo a leggere, ogni cosa che è nata da Dio, cosa può nascere da Dio e come può accadere? Tramite quel seme della parola che è posto in noi, e noi moriamo con Cristo affinché il seme divino possa spuntare e che la nuova vita divina tramite la nuova nascita possa essere manifestata in noi. Non è sufficiente che leggiamo la seconda parte di questo verso. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Noi dobbiamo leggere l'intero verso, dobbiamo credere tutto il versetto, e tutto il versetto dobbiamo sperimentarlo. Leggiamolo di nuovo. Poiché tutto quello che è nato da Dio, quello che non è nato da Dio non può vincere. L'ora deve venire in cui tutta la nostra intelligenza termini. Deve essere Cristo in noi, la speranza di gloria. Deve esserci una vera esperienza di salvezza con il nostro Dio, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Tutti gli altri saranno vinti dal mondo. Ma il nostro Signore ha detto: voi non siete di questo mondo, come io non sono di questo mondo. E perciò, siccome non apparteniamo qui, noi crediamo ciò che Dio ci ha detto nella sua parola. Per favore, esaminiamo noi stessi, ognuno da sé. Di nuovo il verso 4. Poiché tutto quello che è generato da Dio, quello che è nato da Lui, vince il mondo. E questa è la vittoria che vince il mondo. Che ha vinto il mondo. Non che vincerà, ma che ha vinto. E quella è la nostra fede. E dove si trova la nostra fede? È la fede, come dice la Scrittura. E alla parola di Dio anche Satana deve sottomettersi. Perché Dio ha l'ultima parola. Anche nella tua e nella mia vita, Dio ha l'ultima parola. E noi sappiamo che ogni nemico deve diventare il suo sgabello. Primo Giovanni, capitolo 5, verso 18. Primo Giovanni, capitolo 5, verso 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che è nato da Dio lo preserva. Io realmente ho guardato nell'enciclopedia, chi se lo può permettere può dare un'occhiata nell'enciclopedia. Là abbiamo realmente la stessa parola per generare e per nascere. La stessa parola, vale a dire in lettere G-I-N-N-O. La stessa parola nell'originale è stata usata per la parola generare quando si riferiva all'uomo e la parola nascere quando si riferiva alla donna. Dunque, quando lei partoriva, la parola era nascere. La stessa parola era usata nell'originale per la parola generare e per la parola nascere. La stessa parola. Cos'è tutto ciò? Dio genera per mezzo dello Spirito e dà allo stesso tempo la nascita tramite lo Spirito. Poiché così è scritto in Giovanni capitolo 3. Quel che è nato la carne è carne e quel che è nato lo Spirito è Spirito. Tuttavia, prima che vi possa essere la nascita, prima dobbiamo essere generati. Tu sei il mio amato figlio, oggi io ti ho generato. Prima l'essere generati e poi la nascita. Lo Spirito di Dio, quando prende la parola di Dio, la mette in noi quale seme divino. E allora avviene la generazione, in modo che la nuova nascita possa avvenire. Fratelli e sorelle, riguardo a questo, sono molto fiducioso, poiché io so che il Signore avrà una chiesa senza macchia né ruga alcuna, che egli presenterà davanti al suo trono di grazia. Questo non è soltanto scritto in Efesini capitolo 5 verso 26. Questa sarà una realtà divina nel momento in cui noi saremo presi su nella gloria. Dunque, mettiamo la nostra fiducia nel Signore. Egli riparerà ogni cosa in voi e in me. Teniamoci saldamente alla fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Naturalmente, ciò viene frainteso. Il nostro Signore ha dovuto attraversare la stessa via. Egli andò attraverso il disprezzo. Ed è il nostro Signore realmente scritto, disprezzato e rigettato dagli uomini. Egli non aveva bellezza da farlo desiderare. Ciascuno si nascondeva la faccia davanti a Lui. Da Lui, il quale ha parlato e portato all'esistenza tutto l'universo e che si è rivelato lungo tutto l'Antico Testamento in un corpo spirituale. E nel Nuovo Testamento, a causa nostra, Egli divenne uomo. Il fratello Frank risalta un poema tedesco. Il Figlio di Dio prese la nostra colpa, il nostro peccato, il nostro castigo su di sé, affinché voi ed io avessimo pace, per le sue lividure siamo stati guariti. Il castigo fu posto sopra di Lui e noi lo reputavamo colpito, percosso da Dio. Ma doveva essere in quella maniera. Egli ha preso il nostro posto, ha preso su di sé il nostro peccato e tutto quello che ci separava da Dio. Ed ora noi siamo riconciliati con Dio. Una fine con le nostre proprie vie, con la nostra ostinatezza, con ogni propria conoscenza e dottrina. Una fine con noi stessi. Possa Dio avere la sua via con ciascuno di noi per grazia. E così alla fine possa essere adempiuto ciò che è scritto in 1 Giovanni capitolo 2 dal verso 12. 1 Giovanni capitolo 2 dal verso 12. Figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Di nuovo la parola avete vinto, perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Alleluia! Giovanni 14, mostraci il Padre. E il nostro Signore disse con un cuore malinconico: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. E qui Giovanni scrive che voi avete conosciuto il Padre. Diamo uno sguardo a Matteo capitolo 11. Nessuno conosce appieno il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce appieno il Padre se non il Figlio. E colui al quale il figliolo ha voluto rivelarlo. Leggetelo anche in Luca capitolo 10. Il medesimo testo è là. Si tratta di rivelazione dall'inizio alla fine. Tutta la Chiesa del Nuovo Testamento è fondata sulla rivelazione. Gesù Cristo è la rivelazione di Dio in persona. Ed Egli poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Credetemi che io sono nel Padre e il Padre è in me. Altrimenti credetemi a motivo delle opere che io faccio. Questi non sono punti di contesa, questi sono tesori per noi che Dio ci dà nella sua parola, che rivela a noi chi era dal principio e che rivela se stesso a noi. Dunque, voi avete vinto il maligno. Si potrebbero ancora leggere numerosi passi della scrittura. Vorrei soltanto leggere in 1 Pietro capitolo 1. 1 Pietro capitolo 1. Questo uomo di Dio si riferisce pure a noi che siamo diventati credenti. Perché la parola di Dio è valida in ogni tempo, in ogni luogo, per il popolo di Dio. A noi è stata indirizzata tutta la Sacra Scrittura. 1 Pietro capitolo 1, dal verso 13 al verso 15. Perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente, e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. L'ultimo libro della Bibbia inizia con le parole: la rivelazione di Gesù Cristo. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servitori plurale le cose che debbono avvenire in breve. Dio usa un servitore attraverso il quale egli può parlare. E quello è stato sempre un profeta al quale è venuta la parola. Ma questo servitore riceve la parola rivelata per tutti i servitori di Dio, i quali hanno parte nella proclamazione. e per tutto il popolo di Dio che crede biblicamente e che riceve il messaggio divino. Tutti ricevono la medesima rivelazione. Essi sono ammaestrati da Dio per mezzo della parola e dello Spirito. Non lo comprendete? Io credo che noi tutti lo comprendiamo. Dunque, noi dovremmo cingere i fianchi della nostra mente, andando avanti, confidando soltanto nella grazia che ci è stata recata alla rivelazione di Gesù Cristo. La rivelazione di Gesù Cristo. Com'è meraviglioso che noi possiamo vivere in questo tempo dove l'Apocalisse è stata rivelata, dove siamo stati realmente condotti da ogni conoscenza nella rivelazione. Ma poi, nel verso successivo che voglio leggere, verso 14, come figlioli d'ubbidienza non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Con una chiamata divina viene anche una responsabilità divina su noi tutti. E se comprendiamo pure che non siamo soltanto chiamati, ma siamo stati scelti per appartenere alle primizie. E quando Paolo scrive a Tito che egli era stato posto secondo la fede degli eletti di Dio, allora noi diciamo, senza gonfiarci, qui la stessa cosa si ripete. Noi non siamo stati piazzati per predicare qualche specie di Vangelo secondo la sapienza degli uomini, ma il Vangelo eterno che viene predicato per l'ultima volta. È collegata a ciò, come ho detto prima, c'è la chiamata fuori della Chiesa sposa di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi non possiamo calcolare quante persone lo riceveranno. Tuttavia, tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la parola di Dio. Ed egli ha mandato una carestia nel paese di udire le sue parole. In Primo Pietro, capitolo 2, verso 7, Primo Pietro, capitolo 2, verso 7, per voi dunque che credete, che confidate, anche qui abbiamo una parola che alcuni traducono credere, altri confidare. È un riassunto di credere e confidare. Chi crede confida e chi confida crede. Non si può separare l'uno dall'altro. E lasciatemelo dire, i traduttori hanno avuto grosse difficoltà a trasmettere ciò che Dio aveva espresso. Ma noi tutti che abbiamo ricevuto e creduto la parola di Dio in fede, a noi naturalmente viene rivelato. In realtà non abbiamo bisogno di un dizionario greco per nostro aiuto. Lo Spirito Santo ci guida in ogni verità. Egli rivela le cose nascoste e ci fa scoprire ciò che non vedevamo prima. Verso 7, ancora una volta. Per voi dunque che credete, essa è preziosa. Ma per gli increduli, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è quella che è divenuta la pietra angolare. è una pietra d'inciampo, è un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola. E da questo sono stati anche destinati. Gli increduli inciampano. Per noi questa pietra è un aiuto per rimanere in piedi. Questa è la grande differenza. Ma qui ora, in confronto agli increduli e ai disubbidienti che inciampano nella parola, la parola che significa tutto per voi e per me, per tutte le chiese, non significa nulla. Loro scuotono il capo e dicono: là c'è qualche genere di cosa speciale. Sì, c'è realmente qualcosa di speciale, poiché è di origine divina. E tutto ciò che è di origine divina è speciale e non si adatta ad alcuna chiesa e in nessuna chiesa libera, ma appartiene e si adatta nel regno di Dio. E noi possiamo essere nel regno di Dio per grazia. Il paragone che fa Pietro nel verso 9 tra credenti ed increduli, fra coloro che rimangono nell'incredulità e inciampano e tra coloro che credono. Verso 9: ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Le tenebre coprono la terra, una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te si leva il sole di giustizia con la guarigione sotto le sue ali. Dio ha visitato il suo popolo alla fine del tempo della grazia. Egli ha rivelato se stesso in modo soprannaturale nella colonna di fuoco e nella nuvola, come nei giorni di Mosè. Come Saulo vide la luce sulla via per Damasco, cadendo a terra, udendo la sua voce, così il fratello Branham ha visto la luce soprannaturale. Essa scendeva del continuo quando egli pregava per gli ammalati. Dio è stato misericordioso con il suo popolo. Egli si è levato dall'alto e ci ha visitati. Dio fa la storia e completa la sua opera. Per favore, non risentitevi, ma credete. Confidate in Dio. Confidate nella sua parola. Egli mantiene quello che ha promesso. E ciò che egli ha promesso, quello accadrà. Avendo vinto tramite il sangue, come dice il cantico. Io voglio aver parte quando questo accadrà. Chi vince erediterà tutte le cose. Egli siederà con me sul mio trono. Ascoltate voi popolo. Oh, che alta vocazione! Chi siamo noi? Pensando che noi con lui, il santo, il giusto, siederemo con lui sul suo trono. Egli è diventato come noi affinché noi diventassimo come lui, per grazia. E noi crediamo come dice la scrittura e lasciamo ogni altra cosa a Dio. Colui che ha iniziato lo porterà pure a compimento fino al giorno del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Lodato e benedetto sia il Dio vivente che ha rivelato la sua parola e che ci conduce nei misteri che sono stati nascosti. Noi crediamo e ci viene rivelato. A lui, il Signore dei Signori, il Re dei Re, sia la lode e l'onore, ora e per sempre. Amen. Amen. Ci alziamo in piedi, come facciamo spesso, e cantiamo così qual sono. Forse oggi le nostre due sorelle vogliono cantare un cantico. Per favore, venite qui di fronte mentre cantiamo quel cantico, affinché tutti possano essere benedetti ancora di più. Cantiamo così qual sono.
Das ist immer gut. No problem.
Dich erfass ich, o Herr Jesu, du nur sollst mein Führer sein. Dir will ich mich ganz vertrauen, Seele, Geist und Leib sind dein. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Sonne, die vom Kreuz hernieder leuchtet stets auf meinem Pfad, so kann ich nicht mehr abirren, denn mich leitet seine Gnade. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Geht's auch hin an Abgrundsrande, wo man fürchtet hinzuschauen, gilt's das schwerste Opfer bringen, lass ich mir doch nimmer grauen. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Denn mein Heiland hat's verheißen, dass mir nichts mehr schaden kann. Seiner Weisheit, seinen Willen bin ich fröhlich untertan. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint.
Amen.
Amen. Grazie. Chiniamo i nostri capi, abbiamo udito riguardo al credere e al confidare. Solo questo è certo. Solo la parola di Dio è certa. Noi abbiamo la parola di Dio più ferma, la parola profetica, alla quale dobbiamo prestare attenzione come una lampada che splende in luogo oscuro. Il Signore ha fatto grandi cose. Mentre chiniamo i nostri capi, lasciatemi chiedere se il Signore ha parlato a qualcuno, se Egli ha chiamato qualcuno. Forse Egli ha chiamato. Alzate semplicemente la mano se c'è qualcuno che Egli ha chiamato. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio benedica anche là sulla balconata. Possa Egli benedirvi ovunque siate. Cantiamo Sol Abife, ma anche credere e aspettare che Dio lo faccia. Caro Signore, Tu sei un Dio fedele. Noi sentiamo la Tua presenza. Tu sei qui. E tutti gli occhi che erano impediti fino ad ora, perché parlavano l'un l'altro, sono stati aperti. Perché Tu ci hai parlato. E i nostri cuori ancora ardono, poiché la Tua parola è vita. Rivelazione e potenza divina si trovano nella Tua parola. Noi Ti ringraziamo per la Tua meravigliosa presenza. Salva, guarisci, libera. Manifesta la Tua potenza in questo momento in mezzo a noi. La Tua parola è vivente. Tu sei vivente. E la Tua Chiesa è una Chiesa vivente. Caro Signore, abbi la Tua meravigliosa via fino al compimento. Salva, libera, redimi, fa grandi cose in tutti noi per la lode e l'onore del glorioso e meraviglioso nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Caro Signore, rendi vincitori ognuno di noi. Vincitori, fa che possiamo far parte di loro. Alleluia. Avendo vinto per mezzo del sangue dell'agnello, avendo vinto per mezzo della parola della nostra testimonianza, non essendo perduti tramite l'interpretazione, ma avendo vinto per mezzo della parola. Nel principio era la parola e alla fine è la parola. Alleluia. Lode al Signore. Lode al Signore. Glorificate il Signore. Grandi cose Egli ha fatto in ciascuno di noi. Alleluia. 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 Cantiamo Io lo amo, io lo amo. Dunque, chiedo al fratello Kupfer e al fratello Didier di venire qui di fronte e pregare con noi prima che il fratello Russ chiuda il servizio con una preghiera. Noi cantiamo e il fratello Kupfer e il fratello Didier vengono qui di fronte.
This is the day.
Questo è il giorno. Cantiamo, questo è il giorno.
Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Unser himmlischer Vater,
our heavenly Father,
nostro Padre celeste, ancora una volta ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Noi non sappiamo quando sarà, ma alziamo lo sguardo a te e sappiamo che tu conosci l'ora e il giorno. Tu conosci ogni cosa. Tuttavia, vogliamo essere pronti e perciò dacci grazie e forza per perseverare fino alla fine. Poiché sappiamo che non chi inizia, ma chi finisce sarà coronato. Io prego ora per ogni mio fratello, per ogni mia sorella, per tutti coloro che sono venuti. Benedici noi tutti, benedici il nostro fratello quando egli va via per portare il messaggio in ogni nazione e lingua. Benedici ovunque il tuo popolo. Ancora una volta mettiamo dinanzi a te coloro che sono ammalati e gli anziani, coloro che non possono venire. Possa tu aiutare ognuno, possa tu fare grazia ad ognuno di perseverare. Ancora una volta ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola anche in questo fine settimana. Ed ora per favore congedaci con la tua benedizione finché ci incontreremo di nuovo. E se non ci incontreremo di nuovo sulla terra, se non è qui, allora in alto nella gloria. Lodato e benedetto sia il tuo santo nome di Gesù. Amen. Cantiamo alleluia, diciamo lode e gloria.